On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road, una puntata particolare, quella di quest'oggi, una puntata in cui vogliamo celebrare il compleanno di un grande amico di Radio Popolare e lo faremo percorrendo le sue geografie, ovviamente le percorreremo insieme a lui. Amico di Radio Popolare di cui celebriamo il compleanno è Ricky Gianco e siamo partiti da un suo vecchio successo, Il vento dell'est, però noi ora cambiamo segno cardinale, ci spostiamo a sud, perlomeno nel sud Milano. Ricky, perché guardando le tue biografie ho scoperto che, giuro non lo sapevo, sei nato a Lodi, sei anche tu un cittadino del sud Milano.
Io sono nato a Lodi, sì, ma non lo sapevo quando sono nato.
Ah, ecco, mi rendo conto. No, era per avere una sorta di cittadinanza onoraria, hai almeno due obblighi da rispondere. Uno, dirci qualcosa della raspadura.
Ah, il formaggio a fettine.
Sì, tagliato a scaglie. E l'altro... Non hai mai scritto una canzone, un inno per il Fanfulla, che è la mitica squadra di calcio locale?
Infatti, ma devo dire però, non per spiegare, non certo per giustificarmi. Dunque, io, i miei genitori stavano a Milano, venne distrutta, bombardata la casa. E allora mia madre, che era già incinta, avendo dei conoscenti vicino a Lodi, che avevano una specie di fattoria, è andata lì perché intanto non bombardavano come a Milano e poi mangiavano anche meglio, insomma, perché
certo,
erano momenti molto difficili.
La campagna, quindi.
Infatti, nel momento in cui io dovevo nascere, è andata nel posto più vicino, che era l'ospedale di Lodi. E quindi sono nato in ospedale a Lodi.
Ed
a
ecco.
Questo punto però, ecco, io fino all'età di circa 3 anni così, non sapevo cosa fosse Lodi, cioè non la conoscevo. Poi siamo tornati a Milano, tutta la famiglia è tornata. Solo che quando sono arrivato a 20 anni, siccome c'era sempre questo fatto, io dicevo: ma Cristo, io sono nato in un luogo e non l'ho mai visto, non lo conosco. Allora a 20 anni mi sono deciso e sono andato a Lodi a vederla, che è molto molto carina, e ero contento di esserci arrivato. Naturalmente lì sono però cominciate le complicazioni, perché c'era qualcuno che mi fermava: ma tu sei Ricky Gianco, sì. Oh, ma ti ricordi quando abbiamo fatto la gita con la scuola? Allora, io la scuola non l'ho mai vista. Solo che io all'inizio, capisci, all'inizio cercavo di correggere la situazione. Dicevo: no, ma guarda che ti sbagli, perché io la scuola elementare, anzi l'asilo, ho cominciato a farlo a Milano, quando in via Orti c'era un asilo. Mm. Vabbè. E per cui non era, no, ma dai. Poi mi sono abituato. Dopodiché, a parte che mi hanno fatto cittadino del Burg, sono stato premiato. Quando mi dicono: ma ti ricordi che io del banco di fronte a te, che tu quella volta, che io non dico più, no, guarda che ti sbagli, perché dici, io
certo,
ma non per prendere in giro chi mi fa questa domanda, assolutamente no, ma per semplificare la cosa, perché, e poi mi sono accorto anche, devo dire, che non accontentare uno, andare a dirgli che ha sbagliato, che non fai la felicità della
certo
città.
Certo, lo fai più contento. La 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 dun dun da. La 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 dun dun da. Cambia tattica insieme a me, sei bellissima, ma sei tu, se tu mi fai le scenate così, mai più verrò con te. O tu puoi piangere quanto vuoi, ma convincermi non saprai. Se tu sei gelosa di me, mai più verrò con te. Sono stufo di ripetere che voglio bene a te. Sulle labbra hai solo lacrime e non mi baci mai. Cambia tattica insieme a... Cambia tattica, una canzone di Ricky del 64, era un periodo in cui i musicisti italiani traducevano nell'italico idioma le canzoni che furoreggiavano all'estero. Molte ovviamente erano le canzoni dei Beatles, come questa, in originale From Me to You. In una delle edizioni della scorsa stagione di Live Pop nell'auditorium del Metro Stratos abbiamo ospitato Enzo Gentile, autore di un libro proprio sulle cover dedicate ai Beatles. Tra gli ospiti quella sera c'era anche Ricky Gianco e gli abbiamo chiesto di raccontarci di questa sua passione per le canzoni dei Beatles e di una esperienza che l'ha visto per un lungo periodo vivere, a proposito di geografie, in quel di Londra.
Allora, io sognavo di andare in America quando ero ragazzo, perché non avevo capito com'è e che cos'è l'America, perché infatti è un sogno che è finito nel nulla. Il rock and roll veniva da là praticamente, per cui io mi ricordo che quando ero nel clan, quando abbiamo formato il clan io e Adriano, io gli dicevo, siccome lui ci ha scoperto poi che aveva paura dell'aereo e quindi non... ma io dicevo andiamo...
Ah, come Aretha Franklin, uguale?
Forse di più, credo. Forse di più. Comunque, insomma, quando ho potuto, come ho fatto un primo disco di successo che era Mani Vuote, che ha venduto, lì ho detto vado a Londra, vado io, perché avevo capito che c'era questa nuova musica, questo beat che stava nascendo, che era la risposta inglese occidentale agli americani del rock and roll. E quindi andavo spessissimo lì. A furia di andare, infatti, io conoscevo tante persone così. E quindi per me Londra fino agli anni primi 70 era un andare e venire. Io venivo qui per lavorare, per il lavoro dei dischi, le cose, gli spettacoli, e poi quando potevo andavo a Londra.
Allora, prima di raccontarci della tua esperienza londinese, volevo chiedere se ci facevi una fotografia di che cos'era Londra in quegli anni lì, quando c'è andato Ricky.
Ah, quindi i primi anni 60 più o meno.
Guarda, prima volta 63.
Eh beh, lì era una città che capitale di un impero che non c'era più perché era finito con la Seconda Guerra Mondiale, nella quale stava confluendo tutta una gioventù di musicisti, visto che parliamo di musica, che nel giro di pochi anni avrebbe sconvolto l'Inghilterra, l'America, l'Italia, tutto. La cosa che forse colpisce di quel periodo inglese è la quantità di talenti che nascono, perché è una specie di rinascimento. Come cosa c'è?
Posso interromperti un momento? Sì. Perché tu non stai dicendo la cosa che per esempio per me era basilare quando arrivai a Londra: le minigonne. Io non avevo mai visto tanti musica. Sederi e tante mutande così, ma anche perché qui le ragazze avevano le gonne fino sotto il ginocchio quando sei andato lì.
Sì, perché...
Vabbè, scusa, secondo me questa dovevi dirla, ma la vendi un'altra volta.
Vabbè, questo era importante di una gioventù che stava creando, voleva creare un nuovo modo di vivere, e i cantanti dai Beatles in giù facevano proprio questo, portavano avanti una novità non solo musicale, ma proprio di contenuti, di voglia di rottura con il passato. Ed è questo uno dei motivi per cui hanno quel successo clamoroso, non solo i Beatles ma tutti, perché incarnano qualcosa di nuovo che sta per esplodere e i ragazzi lo colgono, e c'è proprio una rottura. Noi, prima presentandomi, hai detto che ho organizzato con un amico, Davide Verrazzani, questa manifestazione che c'è stata qui a Milano il 27 novembre sui Beatles. E abbiamo avuto come ospite Patti Boyd, che è stata la prima moglie di George Harrison, una modella di successo degli anni 60, e lei ci ha raccontato che proprio di questa voglia di non avere la vita come quella dei genitori, sia dal punto di vista estetico, quindi la minigonna, sia dal punto di vista proprio dell'impostazione della vita. Anche Patti Boyd aveva visto la madre tradita e umiliata dal marito, dal primo e dal secondo, che doveva accettare tutto perché non lavorava, non aveva soldi, doveva accettarlo. E lei dice: io quella roba lì non la voglio, la prima cosa per non averla è essere indipendente dal punto di vista economico. Lei inizia a fare l'estetista, poi viene scoperta e fa la modella e guadagna di più, però insomma l'idea base era: devo guadagnare. Quindi, per tornare ai musicisti, c'è un fermento che poi esploderà. Quelli sono gli anni in cui Jimmy Page si sta facendo le ossa come Session Man. E poi ci sono i Beatles, non siamo qua per i Beatles. Dici,
i Beatles
parli
sono
dei
stati
Beatles.
Un fenomeno pratico. Perché...
Però anche i Beatles è stato qualcosa di talmente nuovo che forse quelli come me, nati dopo, non riescono quasi a percepirlo rispetto a chi c'era. E forse questo ce lo puoi raccontare più tu. C'è proprio la rottura rispetto alla musica di prima.
Sì, Ricky, diciamo, superato lo shock della minigonna una volta che sei arrivato lì.
Non mi fare ripensare a queste cose.
No, d'accordo.
Mi distrago. No, invece c'è una cosa da dire. Tutto quello che tu dici è storicamente perfetto. Però nel frattempo, mentre era diventato la moda il rock and roll dall'America, che noi eravamo, compresa l'Inghilterra, una colonia americana, lo siamo anche adesso, per cui era... Però... contrariamente all'Italia, alla Francia, eccetera, in Inghilterra c'era già la tendenza a fare una musica completamente diversa, perché per esempio facevano lo skiffle, che era Lonely Donegan, era il padrone della Lonely Donegan, che tra l'altro era bravissimo, una roba eccezionale, e venne in Italia a fare una televisione che non, come ospite, che non mi ricordo quale fosse, comunque.
Fosse il musichiere,
e doveva tornare, ma siccome era omosessuale, hanno scoperto che era omosessuale e non l'hanno voluto la RAI. E quindi non è tornato. Questa era la situazione che si viveva. Nel frattempo, però, c'era tutta una... A parte la musica inglese, che è una tradizione completamente lontana da quella che è la nostra, che è legata alla melodia, a Napoli, alla lirica, eccetera. Ma poi c'era questa voglia già di rompere con questo, che poi quello che facevamo noi in un certo senso quando è nato il rock and roll qua, non era solo la musica, era anche la situazione rivoluzionaria che si veniva a creare, per cui noi che dovevamo andare a scuola con la giacca e i jeans non si potevano mettere naturalmente, se no ti buttavano fuori. E tu pensa che io facevo ragioneria, una scuola orribile, ma comunque, e noi uscivamo due per due come i bambini della, cioè questa era la situazione, per cui anche noi, però certo.
E lì nella tua tappa londinese hai avuto modo di conoscere qualcuno dei quattro?
No. Io conoscevo Dick James, che era l'editore loro, che era un fenomeno, vabbè, che io lo conoscevo, era magro così. Dopo il primo disco che hanno fatto i Beatles è diventato così, l'ho rivisto, era quadruplicato, era bello contento, ma i Beatles non li conoscevo.
Ma quindi è tramite lui che hai avuto l'abboccamento per...
No, conoscevo vari...
Perché questo signore, i Beatles, come qualcuno sicuramente si ricorderà, fecero un concerto a Milano che è passato alla storia, suonarono al Vigorelli. Come è tradizione, c'è qualcuno che deve aprire il concerto. Lo chiesero a questo signore, che disse?
Che disse sì, certo, ma mi hanno... Quindi sono andato a Londra per conoscerli. Sono arrivato a Londra, sono andato direttamente dove loro avevano lo spettacolo di Natale, la Storia Theater. E quindi siamo stati, diciamo, circa 3 ore in questo grosso camerino che c'era e abbiamo cominciato a parlare, però ho parlato con pochissimo, quasi niente, con Harrison, che poi è stato un finale poco simpatico. Ringo stava seduto su una poltrona, però stava seduto dove c'è la spalliera, con i piedi dove si mette il sedere. Cioè, è sempre stato così. Ogni tanto ho detto qualcosa, ma era... E ho parlato sempre con Paul McCartney e con Lennon. E lì già parlando avevo capito che avevo di fronte due... Paul McCartney poi era la musica, era disponibile in tutto, era aperto, era melodioso, non so come dire, era luccicante persino. Mentre invece Lennon era...
E ricordiamo che avevano 22 o 23 anni all'epoca e questa è la cosa sorprendente che sempre scuote guardare le date di nascita, le carriere e lo stato in cui versava la musica nel bene a quell'epoca grazie a quelli che erano ragazzi e poco più.
Esatto, io anch'io avevo 20 anni.
Certo. Scusa, certo. I sacri testi però riportano che... Poi tu al Vigorelli non hai aperto il loro concerto.
Allora, io sono stato con loro, ho parlato, con Paul abbiamo parlato di non solo di musica, ma di musica, della musica italiana, abbiamo parlato naturalmente delle ragazze, come erano le ragazze italiane, cioè, volevo dire, guarda che non c'hanno le minigonne, per cui stai calmo ragazzo. Ma no, abbiamo parlato, mi ha messo in crisi a un certo punto perché mi disse, and then you know the Como Lake... Che cazzo mi viene a dire? Come lei, l'ho capito dopo. Como lei, il lago di Como. Ma parlando così, lì, capisci? Giovane come uno che mi dice Como lei.
Diciamo che da Paul McCartney ti aspetti di tutto tranne che ti chieda.
Ma perché? Infatti, è la passione degli inglesi, una delle tante passioni d'Italia, è Bellagio. Sul lago, perché è sempre pieno di fatica. E va bene, abbiamo parlato poi di tante altre cose. Mentre invece è stato divertente con Lennon, che mi ha fatto capire che non era semplice, era un po' troppo riflessivo e ironico, sarcastico anche un po', perché io gli dissi, siccome non si capiva, i dischi che uscivano con le canzoni erano sempre firmate da Lennon McCartney. Ma abbiamo capito dopo un po' di anni quali erano di Lennon e quali erano di Bob McCartney, anche se li firmavano. Allora gli ho detto, ma voi li fate sempre assieme? Beh, io allora scrivevo con Gian Pieretti, che non era la stessa cosa, mi rendo conto, ma neanche per lui, per me, come me, cioè non era la stessa cosa. Però dico, vi capita di fare magari qualcosa separati? E Lennon mi disse, no, noi facciamo sempre assieme. Poi fece una pausa e dice, magari mi è successo che ero in Abbey Road e che stavo scrivendo un pezzo e in quel momento non c'era Paul. Pausa. Ma era in bagno. E aggiunge dopo, a Liverpool. Cazzo, per dirmi bastava una risposta sì, no, era stupendo, però era...
Va bene.
Se per te è finita, perché per te è finita. Perché mi cerchi? Che cosa pretendi da me? Se vorrai, tu sarai un'amica. Per me è finita con te. Oh, non cercarmi, no, non t'amo più. Oh, no, no, non cercarmi, non pensare a me. Oh, non cercarmi, no, 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 non cercarmi. Non cercarmi, no, non pensare a me.
Ricky, continuando a viaggiare per le tue geografie, prima ci siamo ascoltati una registrazione di quando qua nel nostro auditorium ci hai raccontato della tua passione per l'America e di come l'America l'hai conosciuta, tra virgolette, perlomeno musicalmente, durante le tue esperienze londinesi. Ma io ti voglio chiedere di un altro pezzo di Europa che compare in una delle tue canzoni, secondo il sottoscritto, più belle, che è Fango, dove viene citata l'Università di Heidelberg o forse di Iena, non lo sapevi neanche tu,
sì, sì.
E poi sopra il muro di Berlino se ne stetti appollaiato aspettando che passasse un editore di memorie. Come c'è entrata la Germania dell'Est nelle tue geografie? Perché io ho passato in rapida rassegna tante altre produzioni musicali, non è che sono scampoli di mondo citati. Al di là di Ricky Gianco, Heidelberg o Iena non so in che altre canzoni si possano trovare.
Ma non credo che sia che ci trovino delle canzoni.
No, ti dico, io le ho cercate e non ci sono.
Sì, infatti. Bisogna di questo bisogna comunque ringraziare anche Gianfranco Manfredi,
certo,
con lo scritto peso, perché Gianfranco è geniale. A parte geniale, ma poi è uno che legge da sempre continuamente. A parte che è anche un professore di storia, filosofia, insomma. Per cui, però poi sai, sono università che suonavano bene nella canzone come parole,
ci stavano a pennello.
La Cattolica veniva peggio,
sì. e quindi ci stava perfetto anche metricamente,
sì. E poi comunque l'Est c'era ed è stato lì per tanto tempo, e poi io non secondo me l'hanno smesso troppo presto, poteva andare ancora, va, infatti sono successi subito dei casini enormi, però va bene, questo qui è problema.
Tutto un altro discorso,
sì, è un altro.
Questa canzone racconta la storia di uno che era molto giù, e credo giù di così non si possa essere. Infatti, Fango ebbe un padre negro e una madre pelli rossa. L'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone. Era l'Università di Heidelberg, o forse di Iena, non so. E un leggio ebbe per culla ed un libro per la cena. Quando fu più grandicello, fece un salto a Leningrado e si mise a lavorare in una fabbrica di sogni. Lui voleva fare un uovo tutto rosso e levigato. In programma erano cubi con lo stemma dello Stato. Sopra il muro di Berlino se ne stette appollaiato, aspettando che passasse un editore di memorie. Passò invece una ragazza con un mitra fra le braccia, lui le sparse del profumo sui capelli, sulla faccia. Quando arrivò in America lo beccarono all'istante, lo accusarono d'aver ucciso
ucciso, ben 7 presidenti, Fango conservò la calma, disse: io non c'entro niente, ho ammazzato i re di Roma, sì, i re di Roma solamente. E così lo torturarono con i ferri, con i vetri, con i fili, con il gas, con gli strumenti più segreti, ma lui continuò a sorridere e sparì tutto d'un tratto, perché Fango non smentisce la sua anima di spettro.
Io gli farei un grande applauso.
Oh sì, grazie.
Però c'è un'altra canzone che tutti conoscono.
Sì, infatti la canteremo insieme, io ho già capito.
La facciamo subito?
Subito, non perdiamo del tempo.
Allora, parti tu, poi entro io?
Va bene, dai.
Cioè, è forte perché con lui si può fare così, Allora, signori.
Lui è bravissimo.
Dovete cantare anche voi, mi raccomando, eh.
Ora sei rimasta sola, piangi e non ricordi nulla, scende una lacrima sul tuo bel viso, lentamente.
Radio Popolare On The Road, una puntata in cui vogliamo festeggiare il compleanno di un grande amico di Radio Popolare, Ricky Gianco, ripercorrendo insieme a lui le geografie che troviamo nelle sue canzoni e nella sua vita, geografie che qui fanno tappa lungo il fiume Po per un Ricky Gianco ecologista.
Dal Monviso, dai ghiacciai trascina, e un boe pesticidi discende a valle, poi s'abbraccia col tararo che porta l'ammoniaca verso nuovi lidi. Un po' più a valle il Po si incontra col vicino e corre ancora giù, giù verso il Panaro. Così si trova dentro al letto anche l'arsenico, il sesia, l'olio, a
aggiungono il mercurio.
Quella che vi riproponiamo adesso è una chiacchierata che facemmo con Ricky qualche anno fa. In studio c'erano Disma Pestalozza e Matteo Villaci, io ero a Nervi, seduto su una panchina.
Un cappello un po' bizzarro ed un sigaro toscano, un bastone nella mano, era lei. Qualche anno sulla pelle, occhi dolci e luminosi, una smorfia e poi un sorriso, era lei. E un omino un po' pelato, rosso in viso alcolizzato, col cappotto un po' scucito, era lui. La guardava un po' incantato e in silenzio si sedeva, ma parlava solo lui. A Nervi nel 92, su una panchina scolorita. A Nervi nel 92, le raccontava la sua vita, le raccontava la sua vita.
Non abbiamo fatto altro che parlare di Nervi da Mamma. 40 minuti a questa parte e...
ci siamo arrivati alla fine, ci siamo arrivati.
Perché Ricky Gianco ha scritto una canzone su Nervi?
Lo devo dire subito, in diretta, come lo scrivo.
Vedi
ma mandaci un piccione.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno,
ciao Claudio, ciao pubblico.
Claudio tutti. Agostoni, eccolo qua anche lui, buongiorno Claudio.
Ciao Ricky.
Eccolo qua, Claudio Agostoni, che è in diretta da Nervi, quel luogo splendido. Cosa facevi a Nervi? Perché nel 92 la canzone è del 77, quindi era il 1892.
Cosa facevi lì?
No, la realtà è che quando io l'ho scritta nel 77, il 92 mi sembrava una data così lontana, così che sarebbe cambiato tutto, non ci sarebbero state più le automobili, il mondo sarebbe migliorato, ci sarebbe stata una grande pace, e lì si trovavano due persone anziane che si erano tanto amate, si ritrovavano e su una panchina stavano lì, cioè pensavo a tutto quello che non è successo.
Okay. 92 Odissea nello spazio, una specie di futuro.
Sì, capito? Non so, perché potevo mettere anche nel 2002. Forse.
Ma la domanda... La domanda è perché Nervi, proprio Nervi?
Perché Nervi, non so perché, intanto perché io dopo Milano amo Genova, certo. Quindi amo Genova, Nervi, Boccadasse, dove tra l'altro adesso hanno inaugurato, hanno messo una targa per Luigi, per Tenco, poverino Boccadasse, e quindi questo. Poi dopodiché, sai, io era un amore che ai tempi sembrava impossibile, poi invece continuato ci siamo sposati, però l'idea che non succedesse, che non andasse bene tutto quello che avevamo messo in piedi, era sperando almeno nel lontanissimo 92 di ritrovarsi come due vecchietti giù di lì in una panchina, che era un classico luogo dove c'è un clima, certo, buono, capito? C'è queste cose qua.
Vabbè,
e invece ci abiti da, il mio amico Paolo ci abiti da Nervi.
Vedi. Guarda, non solo Paoli, ma anche Claudio Agostoni, se vuoi, lui è là per mandarti una cartolina sonora in questo momento da Nervi. Claudio Agostoni,
cosa fa?
Chiediamoglielo, che cosa fa Claudio Agostoni a Nervi?
Guarda, io sono qua perché questa sera c'è un concerto di Carmen Consoli.
Che io amo molto, ma che non conosco. Chi sa se lei sa chi sono io? Ma tu la vedi stasera, Carmen Consoli?
Sì, la vedo, sì, la vedo.
Stiamo combinando
no,
in diretta.
Chiedela, ma Ricky, ti piace o si sta sulle balle?
Ma non stai sulle balle a nessuno,
ma
credo,
ci mancherebbe altro.
Ma c'è sempre qualcuno, allora, per esempio scoperto
adesso, se volete la cartolina in tempo reale, sto passando davanti al Genoa Club Nervi 82, e quindi
che non è 92 però
è
un saluto deferente, che sono più genovano che sandoriano, per cui qua va bene. E poi, siccome prima di venire ho studiato, Nervi è una di quelle enclave, un po' come Genova in generale, che i milanesi non si filano tanto perché è una tappa di passaggio, il milanese ci passa e va dove deve andare,
che è bellissima
Genova. Mentre invece a Genova ci sono parecchie cose che si possono vedere, tra cui nello specifico anche il quartiere di Nervi, che è l'estremo sì, lembo di Levante.
E diciamo non di così. Carmen Consoli?
Eh? Mm. No, non di Carmen okay. Consoli, ma di Levante. Sì. Questa è una battuta che proprio ce la potevamo risparmiare.
Vabbè,
comunque.
Vabbè. Io sto zitto, non dico niente.
Dove ci sono alcuni aspetti nell'ordine, c'è una passeggiata lungomare che è particolarmente di quelle dove probabilmente Ricky ci è venuto con qualcuno, ci ha portato qualcuno a fare questa passeggiata perché è estremamente romantica. E in sì. più in più ci sono tutta una serie di ville che erano accessoriate con degli splendidi giardini che attualmente sono unificati e fanno un unico grande giardino che tra l'altro sarà anche la location del concerto di questa sera. Giusto per citare un paio degli elementi che meriterebbero, dovrebbero suggerire a chi ci sta ascoltando di passare da una volta che vanno a Zoagli, di fare tappa in quel di Nervi.
Beh, intanto Claudio, se sei lì a sto punto vai a cercare la panchina di Nervi nel 92.
Mi raccomando, mi deve dare qualche elemento.
Ricky, com'è la panchina di Nervi? In che via è?
Tu guarda, no, la via non me la ricordo proprio.
Io vai. Sono all'angolo tra via Felice Gazzolo e via Giovanni Caboto. Non so se può aiutare.
Cosa vedi? Dimmi
Caboto
cosa vedi.
Mi è più... Porticciolo. No.
A Porticciolo, Porticciolo.
No. Porticciolo, no, sai cosa ti volevo? Vai, se hai tempo, vai a vedere com'è la targa che hanno messo a Boccadasso per Luigi, per la, i 50 anni della morte di Luigi.
Ah, va bene, quello poi lo faccio adesso perché Boccadasso è dall'altra parte.
Vero, che questo. Ma è tutta bella Genova,
questa
dai.
Passeggiata. Aspetta, che siccome sono in compagnia di un'indigena, mi faccio.
Sì, sentiamo l'indigena. Vai.
Chiedo a lei di raccontarvi in due parole quanto è lunga la passeggiata, cosa tocca e quali sono i panorami. Dove la passo,
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
C'è con noi anche Ricky Gianco che scrisse di Nervi.
Sì.
Io sono quello di Nervi nel 92.
Sai che anche telefonicamente, devo dire, rende abbastanza.
Infatti. Sì, fortissimo, grande, un grande proprio.
Non esageriamo, grazie comunque, grazie mille.
Sta passeggiata passa davanti alla panchina della canzone?
Ma probabilmente sì.
Quanto è lunga?
È 2 chilometri.
Due chilometri da sogno.
Sì, da sogno, tutta sugli scogli, è proprio il top del romanticismo.
Certo.
E quindi tutto c'è lungo questa passeggiata, ci sono vari stabilimenti, ci sono ristoranti, bar, insomma una cosa che d'estate è veramente gettonatissima, sia di giorno che d'estate, ecco. di sera poi con le luci,
bellissimo.
Di sicuro più del municipio 9 di Milano dove ci troviamo noi adesso, va bene.
Probabilmente
dello studio sauna in cui siamo rinchiusi.
Allora, se ci ripassa Claudio Agostoni poi lo salutiamo.
Sì, certo, arrivederci.
Grazie, salve, buona giornata.
Arrivederla.
Risentirla. Più che altro, Claudio poteva almeno dirci il nome. Indigena, rimarranno indigena.
Claudio, Ricky, vi salutiamo entrambi.
Sì, d'accordo.
Mi raccomando Claudio, ricordati di chiedere
se sta sulle balle.
Chi sono o se mi sta sulle balle.
Bene, così vorrei lasciarvi con una nota colta.
Vai.
Lasciarvi con una citazione di Domenico Camera, che voi saprete tutti chi è.
Certo, Domenico Camera
è una delle
ve lo dico perché c'è qua sul muro dove sono, c'è il respiro continuo dell'onda mi insegnò ad essere caparbio, ho imparato anche l'attesa, firmato Domenico Camera. Io con questo mi congedo.
Grazie Claudio, grazie Ricky.
Andate a vedere su Wikipedia,
grazie a voi.
Camera,
guarda che non c'è, l'ho cercato, non c'è su Wikipedia, c'è solo il suo profilo Facebook.
È uno di Boccadasso.
D'accordo.
Ciao, okay, ragazzi.
Ciao.
Grazie
ciao.
Ricky Gianco, ciao.
A Nervi nel 92, su una panchina scolorita. A Nervi nel 92.
di una donna che giocava, non rischiava quasi mai. E il telefono scopriva anche se poi lei mentiva, camminando sopra il filo, su e giù. In un circo coi leoni, coi pagliacci, batacchioni, lavorava e lavorava solo lei. Ma di colpo si fermava e diceva che l'amava, lei rideva ma ascoltava ferma lì. A Nervi nel 92, su una panchina scolorita. A Nervi nel 92, le raccontava la sua vita, le raccontava la sua. Le sue mani affusolate, un po' timide e delicate, lui stringeva, lei stringeva sempre più. Oramai da molti anni il 18 era passato, ma non si era mai stancato insieme a lei. Mordicchiandosi le dita non diceva una parola, ma i suoi occhi la tradivano sempre più. E così una sigaretta con amore ciancicata gli accendeva, lui fumava insieme a lei. A Nervi nel 92, su una banchina scolorita. A Nervi nel 92, le raccontava la sua vita, le raccontava la sua vita.
Allora, oggi è la prima domenica di Quaresima, quella che ci porta alla Santa Pasqua, e nelle canzoni di Ricky Gianco ho trovato anche, Dio mio, molto indirettamente, la tiro per i capelli, un qualche cosa che ci porta alla Pasqua. Al Monte degli Ulivi.
Madonna!
ho fatto una ricerca, Ricky. Al Monte degli Ulivi!
Beh, al Monte degli Ulivi... l'ho scritta ancora con Pieretti quando facevamo. Il pezzo non è brutto,
adesso no.
Tu me l'hai, io non me lo ricordavo neanche, devo dire molto sinceramente. Ne ho scritte talmente tante, per cui però mi se non ricordo male, era un pezzo abbastanza musicalmente piuttosto bello. Per quanto riguarda il testo, io sono assolutamente innocente. Perché io sono un sincero e onesto ateo agnostico, diciamo, per cui non andrò certo a nominare nulla di, parliamo di storia, ecco, non tanto di religione, per cui però il pezzo mi ricordo, sai che al momento se tu mi dicessi me lo canti non mi ricordo.
Guarda Ricky, te lo faccio risentire, è questo.
Bambina, sopra il Monte degli Ulivi ci sarà una grande festa lunedì. Ti vedrò senza parlare lunedì al mattino. Pomeriggio la partita, poi la corsa in bicicletta, ma tu aspetta che forse la sera troverò il coraggio di chiederti se vuoi ballare, 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 ballare fino a quando spunta il sole, fino a quando nel tuo cuore c'è una briciola d'amore.
sera con il tuo vestito rosa sei più bella di una sposa e lo sei solo per me. Ricky, giriamo pagina. Volevo chiederti se potevi ricordare ai nostri ascoltatori un aneddoto che raccontasti una volta che eravamo assieme nel carcere di Pavia. Una premessa, né io né Ricky eravamo detenuti, però Ricky è sempre stato molto disponibile per tutta una serie di proposte che noi gli avevamo fatto, e quella volta era un paio di giorni prima di Natale. Siamo andati nel carcere di Pavia, dove ha cantato qualche canzone. Mi ricordo che quando eravamo in macchina e stavamo andando a Pavia, discutevamo su che brani avresti potuto cantare, e tu mi hai detto: non ti preoccupare, ne farò uno che a loro piacerà senz'altro moltissimo. Io mi chiedevo, ora sei rimasta sola, quale dei tuoi classici avresti tirato fuori? Invece mi hai stupito e li hai incantati sostanzialmente con uno spot
pubblicitario.
Pubblicitario.
Beh, è la canzone più famosa che ho fatto, è un grande successo. Bisogna dire, cioè io non mi lodo certamente, non sono, però quando fai un successo così non puoi ignorarlo. Insomma, lo ricordo che magari qualcuno di voi era, iniziava con alle fattorie, don 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 don, lascia una bocca.
Alle fattorie nasce una bontà, robiola usella, naturalità, un antico amore che arriva fresco a te, latte e sapore.
Vabbè.
E con un triplo carpiato dal formaggino passiamo a una delle canzoni più divertenti di Ricky Gianco, una di quelle che coniugano l'ironia e la passione politica. Ricky Gianco, compagno sì, compagno no, compagno un cazzo.
Sto facendo il notiziario cambogiano da una radio libera per chi? Il microfono è un po' fallico, però il potere non ce l'hanno, no. Circondato dai mass media sulla sedia, io lavoro sempre gratis, ma c'è Antonietta che mi ama, che mi aspetta tutta notte, lei mi ascolterà. Compagno sì, compagno, compagno un cazzo. Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo. Io c'ho profugo cileno a casa mia, è arrivato nel 73, e da allora lui non è più andato via. Antonietta, fammi star da te. Passa un giorno, passa un mese, passa un anno, l'unità sconfiggerà il padrone. Antonietta mi ha buttato per la strada, vuoi vedere che sono io il coglione? Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo. Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo. Io vado a prendere un po' d'erba da un amico, ad Antonietta la regalerò. Io lo lascio chiuso in macchina un secondo per andare a bere un buon caffè. E quando esco mi ha un spaccato il finestrino e un ragazzo sta saltando il muro. Come fai a mandare uno San Vittore, poi finisce che gli fanno il culo. Si avvicina un tizio con cravatta e giacca, tira fuori il fatto tesserino e mi dice: tu sei uno di sinistra, stai tranquillo, sono un celerino. Sono un pulotto sì, ma sono del sindacato, forza dimmi cosa ti hanno rubato. Io gli dico: lascia perdere compagno, è un problema troppo delicato. Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo. 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 Hey! Ma perché tu sei un libro? Ma tu hai un
io chiuderei questa puntata di On the Road dedicata alle geografie di Ricky Gianco, innanzitutto facendogli gli auguri, e poi, avendo davanti un repertorio veramente sterminato, sono andato a pescare non una delle canzoni che tutti si ricorderanno, ma una, secondo me, molto bella, che forse merita di essere ritirata fuori. È una canzone che Ricky aveva eseguito, e tu, come diceva qualcuno di importante, corrigimi se sbaglio, con Luigi Tenco al sax e Enzo Iannacci al pianoforte. La canzone si chiama Distrattamente, e se tu ce la presenti io ti saluterei e ti farei gli auguri lasciandoci poi con questa canzone.
Guarda, Distrattamente è stato praticamente uno dei primi pezzi che ho scritto insieme a, sempre a Pieretti, ed era, e voleva essere, ma non è arrivato, devo dire, voleva essere un po' una canzone buffa, una canzone comica sotto un certo profilo. Tant'è vero che a un certo punto dice, se mi ricordo, quando tu correndo verso me mi hai detto io morirei per te, ma quella volta che tu, queste cose assurde, capisci, che poi l'amore ti spinge a dire delle robe,
certo,
assolutamente folli, perché è tutta una follia, ma la vita è un po' una follia, meno male che, almeno quelli che riescono a mantenere la ragione valida e fresca, allora è una follia accettabile, ecco, diciamo, altrimenti poi succedono cose spiacevoli, devo dire, se non drammatiche. Ma vabbè, ma anche qui non voglio io se comincio a parlare poi, Claudio, mi dispiace, intanto voglio salutare tutti gli ascoltatori, perché prima la foga è stata tale che non l'ho fatto.
Perfetto, allora Ricky, ancora, se tu mi autorizzi, chiudiamo con Distrattamente, tanti auguri e ci vediamo quanto prima.
Io ti ringrazio tutti, e hai scelto decisamente bene, è stato il primo disco che ho fatto con la Ricordi, perché io avevo a 16 anni avevo fatto con la Fonicetra 3,45 penso. E poi il Gianfranco Reverberi, il maestro Gianfranco Reverberi, che purtroppo se n'è andato anche lui, che aveva scritto Ciao ti dirò, ha sentito questo disco, non sapeva chi fossi, mi ha cercato, mi ha conosciuto, mi ha detto ma tu devi venire, vieni con me alla Ricordi, e lì è iniziato e è partito Distrattamente, penso a te come una volta.
Da quando t'ho perduto, dolce amore, tutti i pensieri ho lasciato per te, più non ti penso, non sei nel mio cuore, ma qualche volta un po' distratto penso a te, e distrattamente penso a te come una volta, quando dicevi ancora a me ti voglio bene, ma non era vero, non era vero, tutto è finito ed è finito un vero amore. Distrattamente penso a te quando una volta dicevi amore che ero tutta la tua vita, ma non era vero, no, non era vero. Distrattamente penso ancora al nostro amore, se penso a come mi incantai quando dicesti a me mio dolce amore, il mondo sei per me, o a quella volta che tu, correndo verso me, cadendo, hai detto io morirei per te. Distrattamente penso ancora ai giorni belli, quando stringendomi dicevi t'amo tanto, ma non era vero, no, non era vero, ti penso ancora ma il mio amor non è per te. Penso a come mi incantai
quando dicesti a me mio dolce amore, il mondo sei per me. Qua quella volta che tu, correndo verso me, cadendo, hai detto io morirei per te. Distrattamente penso a te come una volta, quando dicevi ancora a me ti voglio bene. Ma non era vero, non era vero, tutto è finito ed è finito un vero amore. Distrattamente ti penso ancora, ma non ti voglio, vivo bene senza di te, di te.
Or else you'll have to miss me. I guess I'm stuck.